Dammi un là.
Una nota accordata ai suoni e ai fatti del mondo.
A cura di Arianna Voto.
Suono di Siena, nella città turrita che diede i natali alla patrona d'Italia, squilli di tromba e rulli di tamburo echeggiano per strade di pietra e cortili. Oggi, 2 luglio 2010, si gioca il palio dell'Assunta, ma presto le contrade in festa cederanno lo scettro sonoro alle armonie classiche dell'estate senese. Buon pomeriggio da Arianna Voto, oggi dunque andiamo a Siena per il Palio dell'Assunta, ma non solo, come vi anticipavo nei titoli, la 67esima settimana musicale senese si sta preparando dal 9 al 17 luglio prossimo e allora con noi abbiamo in collegamento il professor Guido Burchi, consulente musicologico dell'Accademia Chigiana. Buon pomeriggio professore.
Buongiorno a lei.
Innanzitutto, che atmosfera si respira oggi a Siena? È il grande giorno, il giorno del palio. Poi in realtà ricordiamo che le giornate sono due perché il palio si ripete anche il 16 agosto.
Nell'atmosfera è quella caratteristica del palio, cioè molta gente in giro e i turisti sono un po' schiacciati dai contradaioli che prendono possesso della città. La città, penso che sia un caso unico, viene chiusa a tutti, vengono poste transenne dappertutto per proteggere cavalli, contrade, tavoli imbanditi, eccetera, e quindi l'atmosfera è surriscaldata. Poi c'è la tensione, naturalmente, che riguarda più dettagliatamente le attese di vittoria o peggio ancora per i senesi, la disgrazia della vittoria delle rivali, che è appunto la disgrazia più temuta.
Non si sentono tanto senesi oggi quanto proprio contradaioli. Ricordo che le contrade che oggi correranno il palio sono quelle dell'Aquila, del Bruco, della Giraffa, Leocorno, Nicchio, Selva, Torre, Onda, Istrice e Drago, una combinazione che tra l'altro non si è mai verificata nella storia. Ecco, lei professore è di Firenze in realtà, ma ha una sua contrada per la quale parteggia?
Ma io, guardi, mi informai di qual era la più forte e simpatizzo per quella. Ha visto il fiorentino opportunista.
Comunque, ci vuole dire qual è o non si vuole esporre?
No, non la dico, anche perché non corre e quindi non ha influenza su questo palio. E quello che io ho capito bene oramai da tanto, sto a Siena e i pali li ho visti tutti, è che questo palio non è una gara sportiva e non è che vince il migliore, quindi anche il fatto del cavallo favorito, che sempre c'è, perché il cavallo migliore ovviamente esiste ed è stato sorteggiato a una certa contrada, e il cavallo appunto migliore non ha senso, non è che vince il migliore.
Va e torna vincitore è però il motto con cui il parroco di ciascuna contrada benedice il cavallo e il suo fantino in chiesa prima della corsa. Sentiamo.
O Dio, aiuto e difesa del genere umano, tu che formasti l'uomo a tua immagine, custodisci, proteggi e difendi il tuo servo Giuseppe Mestre e tue feste dagli eventuali pericoli della prossima corsa. Accogli, oh Signore, la nostra preghiera e benigno, fai scendere la tua benedizione su lui e su questo cavallo.
Guido Burchi diceva però qui non vince il migliore.
Questa è una specie di metafora di guerra, di battaglia, di lotta, quindi ci sono questioni diplomatiche, di schieramenti, di corruzione, è tutto un gioco sotterraneo che naturalmente non appare al di fuori.
E quindi solamente i senesi o chi vive a Siena da molti anni conosce questi retroscena. Quello che è più evidente forse anche al pubblico è la mossa, che può tardare anche di un'ora o più, come avvenne anche l'anno scorso.
E questo purtroppo, io almeno nella mia esperienza, ho visto che si è acuito questo ritardo ultimamente. Come si sa, la mossa non la dà il mossiere, la dà il cavallo che rimane ultimo e che entra, diciamo, di rincorsa quando vuole lui. Ci sono stati dei casi in cui il fantino non ha ritenuto di entrare e il palio non è stato corso, è stato rimandato al giorno dopo, è stato sospeso perché è arrivata la notte, il buio. Quindi questa delle mosse è un problema che viene sentito dai senesi, che in fondo si annoiano anche loro a stare lì un'ora a aspettare, però il regolamento non prevede altro che questo.
E quindi a volte c'è il rischio anche di perdere la diretta, come avvenne proprio l'anno scorso. Quest'anno invece ricordo che su Rai 2 a partire dalle 17:30 sarà possibile seguire gli ultimi atti del Palio, con la partenza del corteo dal cortile del Palazzo del Governo in Piazza del Duomo, che raggiunge poi Piazza del Campo, il corteo storico che entra nella piazza, e poi alle 19:30 si effettua la sbandierata finale dei 17 alfieri e si corre il palio.
Eccolo, è entrato. E a questo punto è buona, la Londa è rimasta ferma al canale.
E stiamo ascoltando la telecronaca dell'ultimo palio giocato, quello del 16 agosto 2009, vinto dalla Civetta.
È cascata la giraffa.
Siamo al primo giro di piazza, vedete, sempre la Civetta in prima posizione, seconda posizione per la Lupa, l'Aquila terza, l'Istrice cerca di rimontare, vedete, ma è sempre la Civetta che vola con determinazione verso la seconda curva di San Martino, la taglia per primo, insidiata dall'Aquila, terza posizione per la Lupa, quarta per l'Istrice, ed è sempre la Civetta che taglia per prima la curva del Casato, seconda posizione per l'Aquila. Cerca di rimontare, è quasi un testa a testa tra le due contrade, l'Aquila infila dall'interno, vedete?
L'ha parata la Civetta, riesce.
Sì. Però siamo verso la terza e ultima curva di San Martino, prima Civetta, la Civetta.
L'Aquila
prende il colombino, cade l'Aquila, il fantino dell'Aquila e la Civetta che vola verso la vittoria di questo palio dell'Assunta.
E vince. Andrea Mari, detto Brio, su il cavallo, lo splendido cavallo Istriceddu, ha vinto il palio.
Dalle finestre di Palazzo Chigi a Siena è possibile vederlo, professore?
No, questo non è possibile. Dalla torre si intravede una parte della Piazza del Campo, dalla vecchia torre medievale di questo palazzo, appunto, da dove le sto parlando. C'è un altro Palazzo Chigi in piazza dove invece si vede benissimo, ma non è quello dell'Accademia Chigiana.
Ecco, parliamo proprio anche del personaggio che ha abitato questo palazzo, il Conte Chigi, a cui si deve la nascita dell'Accademia Musicale Chigiana. Il palio si correva anche ai suoi tempi.
Sì, il palio è antico, antichissimo, quindi il Conte Chigi era ben dentro il palio, essendo una personalità naturalmente di spicco, di Siena, aveva incarichi ufficiali nel palio, era un contradaiolo dell'Istrice, contrada per la quale ha fatto molto tutti gli anni, sia per il palio di luglio che per il palio di agosto. Una delegazione dell'Istrice viene a rendere omaggio alla memoria del conte nel cortile qui di questo palazzo.
Sì.
e stiamo ascoltando proprio l'inno della Contrada dell'Istrice.
Il conte fu generoso, regalò anche degli immobili dove la Contrada ha potuto, insomma, sistemare alcune parti della sua sede. Quindi il conte Chigi era un personaggio importante, anzi, se vuole un dettaglio, non so se è troppo lungo.
Sì, sì, siamo curiosi.
Il conte Chigi fu il primo rettore del magistrato delle contrade nella prima metà del secolo scorso, cioè la corte, diciamo, di giustizia interna alle contrade. E il palazzo Chigi Saracini, oggi sede dell'Accademia Chigiana e sua abitazione, è stato ufficialmente, lo è ancora, la sede di questa istituzione. Tant'è che se il turista viene a Siena in questo periodo vede il palazzo tutto addobbato con un bandierone che è appunto quello del magistrato delle contrade, ha uno stemma particolare.
E noi abbiamo un documento sonoro che risale proprio a quei tempi, è il primo cinegiornale sonoro dell'Istituto Luce, che risale, pensate, al 1935, ascoltiamolo.
Alla presenza di Sua Maestà il Re e della Principessa di Piemonte si è svolto il tradizionale pittoresco palio delle contrade senesi, che è stato vinto per la 28ª volta dalla Contrada della Lupa.
Il palio dunque ha visto una personalità importante come il conte Chigi protagonista, ma il conte Chigi è passato alla storia anche come grande mecenate per le arti e la musica.
Certamente l'attività dell'Accademia Chigiana in tutti i suoi campi, didattico e concertistico, è idea e fatica del conte Guido Chigi, il quale aveva come scopo quello di arricchire la vita musicale senese, che quando lui cominciò a interessarsene, cioè intorno alla prima guerra mondiale, era un po' depressa. Siena era una cittadina provinciale, un po' isolata, dove anche la vita musicale era appunto limitata. Quindi il conte Chigi ebbe questa volontà che perseguì con tenacia, dando a Siena un'occasione per cambiare volto.
Ecco, possiamo dire che dopo il palio la settimana musicale senese è l'altro grande richiamo internazionale per Siena.
Sì, sì, lo possiamo dire, anche perché questo festival è molto antico, come le ha già detto, questa è la 67ª edizione, quindi fra i più antichi d'Italia. E io penso che il conte Chigi lo creò anche per una piccola rivalità verso Firenze. Nel 1933 fu fondato il Maggio Musicale Fiorentino e allora, insomma, anche Siena, secondo lui, doveva avere il suo festival. Sono due festival naturalmente completamente diversi, essendo questo della settimana musicale all'inizio basato tutto su musiche antiche, poco note o addirittura ignote, che ebbero una certa risonanza.
Il festival, come abbiamo ricordato, si inaugura venerdì prossimo, il 9 luglio, e andrà avanti per una settimana fino a sabato 17, quando si concluderà nella chiesa di Sant'Agostino con i 5 concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven, una vera maratona con Alexander Lonquich, pianista e direttore, e l'orchestra da camera di Mantova. Lonquich tiene anche dei corsi all'Accademia, se non erro.
Sì, sì, tiene quest'anno un seminario, cioè praticamente un breve corso.
Ci può illustrare il cartellone brevemente, professore?
Sì, il cartellone ricalca un po' la fisionomia degli ultimi anni. Spicca è un concerto iniziale di grandi proporzioni, con la messa Missa Solemnis di Beethoven, diretta da Philippe Revegue con l'orchestra de Champs-Élysées, e un coro creato dal Collegium Vocale Ghent, che è il vecchio coro proprio diretto da Filippo Righeghe, e Accademia Chigiana Siena, che si è unita, quindi è un organismo nuovo in cui partecipano tutte e due le istituzioni. Monumentale che si trova nella settimana, negli ultimi anni. Poi di interesse particolare c'è un'opera teatrale, musicale, nuova, commissionata apposta dall'Accademia Chigiana, quindi va in prima rappresentazione assoluta, che ha il titolo di Anaïs Nin, del musicista Louis Andriessen. È un'opera basata su testi di questa scrittrice che ha lasciato dei diari piuttosto scabrosi, quindi è un'opera che ha come protagonista, diciamo, una spregiudicata amante di diverse personalità della prima metà del Novecento. Sempre nell'ambito teatrale, il 15 e 16, mentre il 10 e il 12 era questa nuova di Andriessen, il 15 e 16 ci sono due piccole opere di scarsa frequentazione. Una di Saint-Saëns, La Princesse Jaune, la principessa gialla, cioè una giapponese. Quindi un pezzo orientaleggiante in cui si narra la storia di un amore invasato di un giovane per un ritratto di una principessa dell'antico Giappone. E questa opera breve è accompagnata da un'opera ancora più breve di Nino Rota, La scuola di guida, su un testo di Mario Soldati, che fu presentata per la prima volta negli anni 50 a Spoleto.
E noi proprio a questo proposito abbiamo ora in collegamento la regista, curatrice anche dell'impianto visivo di queste due operine, Mietta Corli. Buon pomeriggio, benvenuta.
Buon pomeriggio, grazie.
Ecco, queste due opere sono state raccolte con il sopratitolo di Piccoli Amori, perché?
Ma perché effettivamente, al di là del fatto che sono due operine, così le abbiamo sempre chiamate per la durata, la prima dura, Saint-Saëns dura 45 minuti, Nino Rota 15 addirittura, il direttore artistico Aldo Bennici ha avuto quest'idea di cercare piccole opere su storie di amori delicati, piccoli, non plateali, non da opera lirica, ecco. E questo aspetto ha raccolto, ha messo insieme queste due opere molto diverse ma legate dal tema.
Professor Burchi, la proposta di queste opere rientra nella tradizione dell'Accademia Chigiana di proporre, lei ricordava, musica antica o musica rara, anche se in questo caso più vicina ai nostri giorni.
Esattamente, l'attuale direzione artistica ha spostato la mira verso qualcosa di più moderno, anche perché effettivamente la musica barocca è stata scoperta, riscoperta tante volte. A un certo punto, diciamo, quello che era l'inizio della settimana si è modificato, e quindi queste opere rappresentano un filo conduttore. Poi, come ha detto appunto già lei parlando con la signora Corli, sono rappresentate scenicamente, una al Teatro dei Rozzi, una al Teatro dei Rinnovati, con tutto ciò che comporta opera, l'opera, scene, costumi, luci, eccetera.
Ecco, come sarà la sua regia, Mietta Corli? E soprattutto questo impianto visivo ci incuriosisce.
Beh, non è molto facile spiegare telefonicamente una regia, comunque ci provo. Sono due opere completamente diverse, come è ben chiaro ormai. Diciamo che per così, anche per un linguaggio che uso spesso, che mi interessa molto esplorare, ci sarà un dispositivo scenico con videoproiezioni. La stanza, dunque la Princesse Jeanne, è ambientata nello studio, camera di un pittore che io ho un po' spostato più verso la fotografia che la pittura. Sarà una stanza, direi, abbastanza astratta e magica, perché grazie a questa astrazione sarà possibile effettuare un viaggio in Giappone come da libretto, dove l'artista protagonista, attraverso l'oppio, si ritrova in Giappone. Questo era ovviamente un pretesto per poter spostare l'azione in un paese orientale, data la moda dell'epoca, e soprattutto questa è la prima opera orientalista che si conosca, se si pensa che Puccini ha scritto La Butterfly 30 anni dopo, nel 1902, qua siamo nel 1872, quindi era veramente una cosa inedita e nuova. La possibilità di trasformare, spostare lo spazio che effettivamente da libretto si ambienta in Olanda in Giappone richiedeva un dispositivo scenico abbastanza astratto e magico.
Lei nella sua carriera ha affiancato il regista Pieralli e poi ha proseguito con esperienze anche autonome, soprattutto nell'opera lirica. Ecco, oggi è cambiata la regia d'opera in generale?
Ma sì, io sono stata per 9 anni assistente di Pieralli, che riconosco assolutamente come il mio maestro. La regia lirica sì, è molto cambiata, soprattutto sono cambiati i linguaggi. Quello che personalmente trovo molto interessante è la possibilità di usare la tecnologia oggi in palcoscenico, soprattutto per l'opera, quindi tra l'altro anche rinnovando il pubblico, perché quando si parla di alta tecnologia, come nel caso del video o di proiettori luce motorizzati, c'è anche un grande interesse da parte del pubblico giovane. E questo permette anche di portare i giovani all'opera. Però quello che io trovo, insomma, a mio avviso interessante, è poter utilizzare la tecnologia non come un effetto, non come un punto d'arrivo, ma assolutamente come un mezzo per esprimere oggi con il nostro linguaggio i significati e le idee dell'opera lirica.
Siamo in chiusura, io vorrei tornare per un ultimo sguardo alla città di Siena. Lei, Mietta Corli, ci aveva già lavorato, ha già potuto entrare in contatto proprio fisicamente con la città durante le prove?
Ma non ho mai lavorato a Siena, ma è una città che amo e conosco benissimo, ho sempre frequentato la settimana chigiana, tutti i loro programmi, per cui devo dire che mi sento a casa.
Guido Burchi, allora un augurio per l'Accademia Chigiana per questa settimana musicale senese, lo ricordo, dal 9 al 17 luglio prossimo, ma anche per il palio che si corre questa sera.
Grazie mille.
Cosa farà oggi pomeriggio, questa sera? Andrà anche lei in Piazza del Campo? O no, se la godrà dall'alto?
Io fortunatamente posso andare su un bel balcone comodo, però mi godrò il palio, compresa la passeggiata, poi ho degli ospiti da guidare, quindi farò quello che fanno molti senesi, quindi non godrò solo la corsa finale, che come si sa dura pochissimo, ma proprio tutto l'apparato, che naturalmente consta soprattutto in quella lunga e estenuante passeggiata storica, che appunto crea poi ancor più tensione che si scaricherà tutta nel momento della corsa.
Passeggiata storica che anche voi che ci ascoltate potrete seguire in diretta su Rai 2. Io ringrazio i nostri ospiti, il professor Guido Burchi, grazie.
Grazie a lei.
E la regista Mietta Corli per essere stati con noi.
Grazie.
Arrivederci a Siena, perché durante il festival ci sarà anche l'occasione poi di seguire le feste che proseguiranno per tutta la settimana successiva al Palio della Contrada vincitrice.
Certo.
Grazie.
Bene, grazie.
Grazie e buonasera.
Buonasera, arrivederci a Siena.
Grazie. Buonasera.
E io ringrazio anche Vincenzo Proto alla console, ad Arianna Voto. L'appuntamento a venerdì prossimo.